Le 7.19, questo è 7.20, buongiorno Svizzera, i rari presenti anche questa mattina, giovedì 19 gennaio, Danny Rauseo, Paolo Riva, ciao Paolo, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
329 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina e 125 giorni dall'inizio delle proteste in Iran, i numeri iniziali del nostro programma mattutino. Ci sono subito due notizie veloci che vogliamo darvi. So che potrebbe sembrare strano parlare di superalcolici alla mattina presto, ma si parla di una grande boccia d'acciaio contenente del gin di cui avevamo parlato tempo fa. Si tratta di una boccia usata per metterci del gin e invecchiarlo in fondo al lago. L'avevano messa in fondo al lago proprio per permettere un invecchiamento, diciamo, originale, non nella classica botte particolare. Nel lago di Costanza in particolare. Sì. E a un certo punto è sparita questa boccia di 800 kg.
Sì, 800 kg di boccia d'acciaio, cioè, bellissima.
Sì, bella.
Molto bello, un bel oggetto.
Non si sa dove sia ancora oggi.
Non si sa dove sia e purtroppo la notizia vera è che questi mariuoli, mariuoli è bella,
è bella, sì.
L'hanno fatta franca, o insomma per il momento sembrano averla fatta franca,
non si trova.
Perché la notizia, la novità sul caso della boccia d'acciaio piena di gin scomparsa dal lago di Costanza è che la polizia turgoviese ha interrotto le indagini.
Sì.
Questa è la notizia, 200, l'aggiornamento.
Più o meno sono 230.
230 litri di gin, era tra l'altro.
Pregiato,
era, tra l'altro, sì, pregiato. Boh, adesso non è che.
Sì, non lo so.
Non è gin, non è vino.
Sì, vero.
Però pregiato, nel senso che c'era questa gag, tra virgolette, natalizia, perché era la produzione per il Natale.
Sì.
Questo vin, di questo gin in produzione limitata, invecchiato sul fondo del lago, che naturalmente per i turgoviesi ha un significato.
Sì.
Per noi possiamo che trovarla una cosa un po' bizzarra, no? E soprattutto erano 230 litri di gin che andavano ancora imbottigliati, ma erano già tutti venduti. Era un'edizione limitata già esaurita e nessuno, beh, probabilmente avranno ricevuto indietro i loro soldi o quello che è. Adesso questa cosa naturalmente notizia non ce la dice, ma guardala la boccia per chi ci segue la
in TV, sì, su RSI La 1.
L'hanno portata via dal fondo del lago senza lasciare segni.
È che è difficile spostare 800 kg di boccia senza farsi accorgere, probabilmente.
Esattamente.
Però è andata così.
È andata così e le indagini sono concluse, per cui probabilmente oggi qualche mariuolo, ribadisco, stapperà del gin.
Aprirà una boccia di gin, come si dice. E subito la linea a Locarno Monti per Meteo Svizzera, Luca Panziera, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stamattina del vento abbiamo sentito sulla nostra pelle.
Sì, il vento è arrivato nella notte, infatti ha anche un po' mitigato le temperature, potremmo dire, perché eravamo attorno ai meno 4 gradi in pianura, invece con l'arrivo del vento dopo la mezzanotte le temperature sono salite sopra lo zero. Il vento ci accompagnerà un po' per tutta la giornata, anche se nel pomeriggio tenderà a diventare un po' più debole. Per quanto riguarda la nuvolosità, beh, il sud delle Alpi è coinvolto ancora da della nuvolosità legata a una zona di bassa pressione che oggi si trova sulla Toscana, nuvolosità più presente sul Ticino centro-meridionale, mentre lungo le Alpi avremo delle ampie schiarite. Per quanto riguarda il resto del paese, la nuvolosità sarà presente soprattutto nei Grigioni, dove questa mattina è possibile anche qualche fiocco di neve, e mentre altrove la giornata sarà abbastanza soleggiata. Al nord non supererà 1-2 gradi come temperatura massima, mentre al sud, proprio grazie al vento, arriveremo attorno a 8 gradi. Temperature ancora piuttosto basse in montagna, infatti a 2000 metri siamo attorno a meno 11, meno 12 gradi con forte vento da nord.
Perfetto, grazie Luca Panziera per queste prime informazioni anche sulla giornata meteorologica. A risentirci presto. Subito la musica degli Hot Chocolate adesso con You Sexy Thing. Ce la faccio a dirlo, eh.
Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby?
Eravamo nel 1975 con gli Hot Chocolate, anche Paolo Riva ballava in quegli anni nelle balere. Sì, non lo so.
Nelle balere.
Allora c'è Cookie che ci manda un messaggio allo 0763211113, dice: attenzione, per quanto riguarda il traffico sulla A2 in direzione sud da Grancia e fino alla galleria dopo il ponte di Melide è segnato tutto 60. Sì. 60 all'ora ovviamente, causa colonna, in realtà non c'è nulla, ha messo la faccina rossa arrabbiata. Ora magari sono previsti dei lavori in corso che magari poi vogliono piazzare, non lo sappiamo, non abbiamo informazioni, sono cose
noi,
che rimangono.
Noi diciamo questa cosa, ma ci
riferiamo,
non è che l'abbiamo messo.
Poi c'è Luca che ci scrive da Zurigo e dice: ma non è possibile che la boccia di gin sia rotolata sul fondo del lago per le correnti che ci sono, e poi tra 100 anni torna fuori la boccia.
Luca,
spiegaglielo.
La boccia,
sì?
ci sono dei dettagli, sì? Che abbiamo omesso per motivi di brevità.
Sì.
Adesso ci obblighi a dire delle cose.
Vai, senti.
La boccia era ancorata al fondo del lago attraverso uno zoccolo di cemento.
Quindi era difficile sganciarlo. Però magari se non era messa lì bene.
Infatti hanno detto i titolari dell'inchiesta, ma anche i titolari della boccia.
Sì?
Tutti e due i titolari. Sì. Hanno detto: quelli che l'hanno rubata sono dei fall profis, cioè sono dei professionisti veri.
Dei professionisti è così. Veri. E beh, 800 kg di boccia, non è che le metti in tasca.
E poi soprattutto adesso va bene avere un po' di sfiducia negli inquirenti, no? Dici: vabbè, ma non sono abituato.
Avranno cercato bene.
Cioè, sono andati con i sub, quelli veri, cioè veri. Sono gente in gamba.
Sì.
Hanno cercato, non è che è rotolata a 3 metri e non l'hanno vista. Andati giù, hanno cercato e soprattutto sono stati in ballo da prima di Natale, per cui oggi hanno chiuso le indagini e hanno detto: basta, sì. Non ha più senso.
Altro messaggio:
la boccia è andata.
È andata la boccia. Altro messaggio che ci arriva da Raffaele: buongiorno da una parte della pista di Bob e Skeleton di San Moritz Celerina. Sì, bellissima fotografia, sì. Con le luci sulla pista lì, mattutina, molto bella.
Sì, tra l'altro
neve.
Un saluto doveroso agli amici del Bob Club d'Aro, che noi salutiamo sempre quando si parla di Bob, perché...
Sì. Sono dei Bob Club
della
professionisti
Svizzera.
Veri loro.
Sì.
Sì, altra notizia:
fortissimi in cordon bleu.
Sì. Loro
cordon bleu,
ma vanno bene a Bob?
A 2 e a 4.
Vanno bene a Bob?
Vanno.
Cordon bleu a 2 e a 4.
Sì,
è molto bella.
Il Bob Club
a doppio strato.
Saluti 4. A loro se esistono ancora, ma credo di sì.
Sì. Salutiamolo, magari ci ascolta.
Saluti.
Cambiamo tema, andiamo su Twitter. Allora, tanto si è discusso di Twitter, dei suoi cambiamenti, da quando lo ha comprato tale Elon Musk. Ti ricordi chi è Elon Musk?
Sì, due volte l'ho sentito.
Sì, due volte l'hai sentito. Uno dei temi che ha tenuto banco per settimane era la questione della spunta blu e il vistino blu che certifica l'autenticità di un profilo, un servizio a pagamento. Allora, le reazioni degli utenti, anche di personaggi famosi, erano state feroci, eppure a qualcuno la spunta blu piace. Ai talebani.
Ai talebani.
Ne parla la BBC.
Sì, i talebani hanno comprato la spunta blu, pagano $8 al mese.
O almeno alcuni di loro, sì, personaggi certo, importanti, certo, diciamo, che usano molto i social, sì, in particolare Twitter. Almeno due funzionari talebani di peso e quattro sostenitori di spicco in Afghanistan utilizzano attualmente i segni di spunta.
Stiamo dando questa notizia per sei persone.
Sì.
6 per 8, 48
però
dollari.
Però 6 di peso, attenzione.
6 per 8, $48.
Perché si tratta del capo del Dipartimento Talebano, sì, per l'accesso alle informazioni, sì, e del capo dell'organo di controllo dei media presso il Ministero dell'Informazione e della Cultura afghano.
Per cui, quando scrivono su Twitter che le donne non possono più fare una cosa, che le donne sono bandite da un'altra cosa, che le donne verranno punite se faranno un'altra cosa, sappiate che è vero.
Sì,
sappiate che è vero, la brutta,
cioè,
notizia.
Sappiate che l'opinione, che è il pensiero, la frase
qualificata,
è vera.
Qualificata e verificata.
Sì, elogio, diciamo imbarazzante, va detto, all'operato di Musk arrivato da un utente identificatosi come funzionario talebano che ha dichiarato che Musk stava rendendo Twitter di nuovo grande.
Sì, certo.
E la presenza, va detto, anche degli islamisti più duri su Twitter è da tempo oggetto di controversie. Nell'ottobre del 2021 anche l'ex presidente degli Stati Uniti, ricorderete, Trump, era stato bannato da Twitter, poi è stato reintrodotto, ma lui stesso aveva detto: viviamo in un mondo in cui i talebani hanno un'enorme presenza su Twitter, eppure il vostro presidente, diceva Trump allora, preferito, è stato messo a tacere, quindi se ne è tornato a parlare proprio perché adesso hanno comprato con $8 la spunta blu anche loro. Irene Grandi, fai come me.
Vieni, siedi un attimo, guardami. Ieri era un miracolo, credimi, allora ci troverà ancora insieme. Un minuto a parlare, poi ridi, questo miracolo siamo noi davvero, cosa sarà un mistero, cosa sarà, fai come me, fai come me. Come me, se fai come me.
questione della boccia di gin fa parlare i nostri radioascoltatori.
Tantissimo.
Tantissimo. Tu vedi come una notizia.
Se avessero rubato 3 casse di acqua tonica,
nessuno ne avrebbe parlato.
Invece rubavano assieme, invece era chiaro il progetto.
Romauro dice: perché sul lago di Costanza sono acque internazionali, la cosa si complica. Quindi allora, il misfatto diventa noi sulla, internazionale.
Sulla questione dell'acqua internazionale, non siamo in grado di non siamo preparati come Mauro.
No.
Il quale ci precisa che non esiste un trattato e per cui si sono. Però ve lo dico, questo lo do per certo: l'azienda proprietaria del gin era svizzera. E la boccia era adiacente alle spiagge svizzere
sì.
E la polizia che si è occupata dell'indagine è la polizia cantonale turgoviese. Dunque è una faccenda svizzera, i tedeschi guardavano da lontano col binocolo. E anzi, si sarebbe potuto dire, già che sono acque internazionali, date un po' una mano
anche per le nostre cose.
E invece no, ditta svizzera, gin svizzero, spiaggia svizzera, polizia svizzera e interruzione delle indagini svizzere.
Sì.
Se salta fuori che la boccia è in Germania,
succede un casino.
Un putiferio. E va Mauro, sarà Mauro a andare là.
È vero, grazie Mauro comunque per il messaggio. Sì. Adesso parliamo della FIFA. Che deve dare speranza alle donne riconoscendo la squadra di calcio femminile dell'Afghanistan in esilio, lo spieghiamo, c'è un'ennesima richiesta in questo senso lanciata da Khalida Popal, fondatrice ed ex allenatrice della nazionale di calcio femminile dell'Afghanistan, e da Malala Yousafzai, Nobel per la pace.
La ragazzina famosa.
Sì. Cosa chiedono le due donne?
Loro chiedono...
Tra l'altro ci sarà la Coppa del Mondo... di calcio femminile la prossima estate in Australia.
Tra luglio e agosto ci sarà il campionato la Coppa del Mondo femminile di calcio.
E cosa chiedono?
Che tra l'altro, piccolo dettaglio, è un bel momento, nel senso che il calcio femminile sta andando alla grande.
Sì, è vero.
Cioè sta avendo molto pubblico, molti tifosi, molto interesse mediatico.
Se ne parla molto.
Arrivano gli sponsor, arrivano le attenzioni internazionali, per cui potrebbe essere un buon palcoscenico per questo genere di rivendicazioni.
Sì.
Si chiede che in un momento in cui alle donne in Afghanistan è preclusa praticamente qualsiasi attività tranne quella normale della respirazione, sì, possono respirare.
E dallo studio al lavoro.
Tutto il resto è proibito.
Figuriamoci lo sport.
Esattamente, è chiuso, le donne non possono fare praticamente nulla, ma ci sono le donne esuli, le donne che sono in esilio, fuori dall'Afghanistan, donne afghane, che hanno creato una squadra di calcio.
Sì.
Hanno creato una sorta, chiamiamola una sorta, perché appunto non sono in Afghanistan, una sorta di nazionale di calcio femminile, sì, di cui oggi, ora, con questa notizia, viene richiesta il riconoscimento da parte della FIFA in modo da poterle far partecipare alla Coppa del Mondo di luglio in Australia. Per cui ecco, in attesa che la FIFA per una volta prenda le parti dei più deboli.
Eh sì, speriamo.
Sono polemico, ho detto che sono polemico.
Non l'ho detto, l'ho solo pensato. Però la FIFA per il momento appunto non ha ancora detto niente. Speriamo che questo appello faccia muovere qualcosa, perché vedere l'organo del calcio mondiale immobile
su questioni che riguardano davvero davvero la promozione di questo sport e dello sport in generale in modo universale, che loro si riempiono sempre la bocca con queste parole, adesso diano questo benedetto permesso, diano questo benedetto riconoscimento a queste donne afghane che non chiedono di meglio che portare naturalmente da una parte la loro passione per il calcio sui campi, ma anche la loro condizione, la denuncia della condizione delle donne afghane sul palcoscenico internazionale.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Oh, let's go, cat. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby.
Carl Perkins con Blue Suede Shoes. Sono le 7.42, questa è 7.20. Grazie per tutti i messaggi che ci state inviando, copiosi e molto sì. Presenti siete sempre ogni mattina.
La faccenda del gin ha scatenato
sì, ma anche la FIFA, c'è cioè chi se la sì. Prende con la FIFA. Simo dice, beh, sta collezionando figuracce la FIFA in questo periodo.
Tra l'altro hanno appena perso una causa, hai sentito, sì. Quella per il licenziamento abusivo del segretario generale ad interim che era stato licenziato. È saltato fuori che secondo la giustizia zurighese, poi non so se è definitiva la sentenza, ma sì. Tanto hanno dato ragione al segretario che è stato licenziato, dice no, licenziamento abusivo, anche quello
è un caso,
si aggiunge al momento d'oro della FIFA,
a una lista. Si sono aggiunti a noi invece al nostro tavolo Alessio Veronelli e Patrick Locatelli, ben arrivati.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Allora, cominciamo dalla stampa svizzera, Alessio.
Sì, allora, diciamo che non si scappa. Politica federale con tre ministri, tre al centro dell'attenzione. Io ho deciso oggi di partire dal Tagesanzeiger, da Ignazio Cassis. Prima pagina c'è una bellissima vignetta, secondo me bellissima, poi ognuno giudichi se riuscite a vederla. Io provo a descriverla sì. Brevemente, cosa non mai facile in radio. C'è un piccolo Ignazio Cassis, ieri a Davos, che ha parlato di Ucraina, davanti a un enorme blocco di ghiaccio contenente dei soldi. Sono i fondi congelati dei russi, degli oligarchi russi.
Ah, è un grosso cubo di ghiaccio.
Un grosso cubo
non l'avevo
ghiaccio.
Capito, pensate.
No, è un grosso cubo di ghiaccio, che tra l'altro quella è la cosa più facile da capire della vignetta.
è un problema mio.
E in piccolo Cassis ha in mano un accendino e dice dobbiamo scongelare gli averi dei russi per poterli riutilizzare, però sa, anche noi in Svizzera dobbiamo risparmiare sull'energia. Un po' polemica la cosa, fatto sta che comunque, parlando un po' più seriamente, Cassis ha detto sì, ci piacerebbe scongelare i fondi degli oligarchi russi per aiutare la ricostruzione dell'Ucraina. Facile a dirlo, un po' meno a farlo, anche perché dal punto di vista giuridico non è uno più uno fa due. Anche la Svizzera deve adeguarsi a livello internazionale. Ci bisogna avere una base apposita e coordinata, dice Cassis, così come sta facendo il G7, così come sta facendo l'Unione Europea, come fa l'ONU. Bisogna, insomma, adeguare il diritto internazionale. Non è un problema bloccare e congelare i fondi, è un problema però a livello legale utilizzarli, anche perché non tutti i fondi sono di provenienza dubbia, illegale, illecita, dunque non è così facile, ci vorrà ancora tempo, però l'idea è quella di mettere tanti soldi per la ricostruzione dell'Ucraina.
Sì. Dicevi politica federale, si parla anche oggi di Bersè?
Si parla anche oggi di Bersè, mi sa che di Bersè ne parleremo per un bel po'. C'era l'imbarazzo della scelta, Neue Zürcher Zeitung, pagina 8, pagina 9. La giustizia è bloccata, questo è il concetto, perché ci sono due inchieste che si stanno sovrapponendo. Però pagina 8, pagina 9, la NZZ ha scelto questo taglio, ha scelto di fare una chiacchierata con Kurt Zimmermann. Lui era caporedattore della Sonntagszeitung negli anni 90, poi è stato opinionista della Weltwoche, poi capiremo perché hanno parlato con lui. Cosa dice Zimmermann? Lui racconta, insomma, parlamentari, consiglieri federali hanno sempre detto cose, è in fondo anche parte del gioco di essere giornalisti a Berna e di chiedere giustamente. però di preferenza, e di preferenza normalmente si va verso gli amici, verso quelli del proprio partito, verso quelli da cui si proviene. Però ai tempi, anni 90, c'erano molti più giornali di partito, poi sono arrivati i domenicali, poi è arrivato internet, poi sono arrivati i push, insomma è cambiato il modo di fare giornalismo e anche il modo di rilasciare delle dichiarazioni. Questo caso però, dice Zimmermann, è unico perché dal titolo dell'articolo di Industrielle Indiscrezion c'è una produzione di indiscrezioni su scala industriale. Perché Zimmermann? Perché lui nel 2004 scrisse: se non c'è accordo, le indiscrezioni aumentano. La ridico perché è interessante. Se non c'è accordo, le indiscrezioni aumentano. Lo diceva nel 2004, evidentemente 2020-2021 non c'era molto accordo all'interno del Consiglio federale sulla gestione della pandemia. Da lì sono iniziate le indiscrezioni. Questo il quanto riporta la NZZ.
Sì, non è un'indiscrezione, ma è una notizia che riguarda l'ACB e il Bellinzona Calcio.
Baldore Neri non è più l'allenatore dell'ACB, esatto, e dunque il Bellinzona andrà in cerca del suo quarto allenatore in questa stagione. David Sesa, Fernando Cucimano, Baldore Neri si dice sia praticamente fatta per Stefano Maccoppi, già ex del Bellinzona. E
come sta andando il Bellinzona, tra l'altro?
È comunque sesto in Challenge League.
Non è che va male, no, a metà classifica.
Esatto, è lì, riprenderà il 29 da Liverdon. È fattibile, anche perché quest'anno, lo ricordiamo, lo salgono due dalla Challenge League, più la terza andrà a giocarsi lo spareggio con l'ultima della Super League. Dunque,
e perché si cambia allenatore, secondo te?
Bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati.
Dovremmo andare. Altre notizie sportive di oggi rilevanti:
Australian Open, sì, stanno giocando tennis ancora in diversi. C'è Zverev in campo, guarda al volo in diretta quanto sta.
Sì.
Ecco, Zverev sta vincendo contro lo statunitense Mo un 7-0, però sta perdendo il secondo 5-3. E direi notizia della mattinata è l'estromissione di Casper Ruud, il numero 2 del tabellone 3 al mondo, che ha perso contro il numero invece 39, lo statunitense Brooksby. Quindi
perde pezzi l'Australian Open dopo Nadal.
Sì, dopo Nadal, Casper Ruud. Oggi tocca a Djokovic. Vediamo se.
Che non sta benissimo.
Non sta benissimo, qualche problemino fisico, però è sempre Djokovic comunque.
Eh sì.
E tocca anche a Bencic in mattinata contro la statunitense Liu.
Seguiremo.
Assolutamente.
Alessio, ancora politica, diciamo, federale?
Sì, ne abbiamo parlato di due consiglieri federali, di Cassis e di Berset. Parliamo anche del terzo, che è Alberto Riosti. Ieri, ne abbiamo parlato anche nel radiogiornale, ha fatto la sua prima uscita ufficiale anche come ministro dell'energia. Mi riferisco alla Liberté di Friburgo, prendo questo come articolo per discuterne. Rösti montre son jeu, mostra il proprio gioco. Si dice che era molto a proprio agio fra gli amici del settore dell'energia. Non ci sono stati annunci dirompenti, vuole però dare una nuova rotta a un dipartimento che per 3 anni è stato in mano ai socialisti. Parla di, insomma, mantenere anche il nucleare sviluppando nuove tecnologie. Dunque, uscire dal nucleare sì, ma non così in fretta. L'analisi o l'analista di La Liberté dice che l'UDC è chiaramente felice di poter mettere le mani su un dipartimento estremamente importante che controlla l'energia, i trasporti, la comunicazione. Tra l'altro cita anche la questione della futura iniziativa che arriverà contro la SSR, contro il canone della SSR. A sinistra si è però preoccupati dal punto di vista ambientale, perché appunto l'UDC e Rösti hanno fortemente voluto questo dipartimento, dicono che il clima e la biodiversità sono minacciati. Non è però un'eredità facile. L'energia quest'anno è garantita, per l'anno prossimo non lo sappiamo. Il primo vero test, però, e questo è molto interessante per Rösti, non arriva da fuori ma arriva dall'interno, dall'UDC stessa, perché probabilmente già oggi verrà inoltrato un referendum targato UDC per bloccare il controprogetto sull'iniziativa dei ghiacciai, che fra l'altro prevede il finanziamento della sostituzione dei sistemi di riscaldamento. Il governo lo sostiene, come detto l'UDC è contro, Rösti dovrà essere collegiale a questo punto, e si tratta, insomma, del primo screzio, magari ufficiale, con il proprio partito. Questo vuol dire essere consigliere federale.
Eh sì, bisogna, insomma, andare d'accordo, come si dice, e bisogna trovare il compromesso giusto. Siamo partiti dal cubo di ghiaccio, siamo finiti coi ghiacciai.
Coi ghiacciai.
Esatto, grazie Alessio.
Tutto ha un perché.
Esatto. Alessio Veronelli e Patrick Lucatelli, grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro alle vostre redazioni. Adesso Gianna Nannini e Fotoromanza.
se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono no, ti telefono no, poi murale in cantina. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu ti telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà.
Fiamma che esplode nel cielo, dice Gianna Nannini in fotoromanza. Nel cielo potrebbero volare non solo, diciamo, degli animali, ma anche delle automobili, e quindi della serie Il futuro è già qui. Sono in arrivo i vertiporti. Sì. Che cosa sono? Sono gli aeroporti per le auto volanti. Non stiamo parlando di film di fantascienza. Sono i taxi volanti in arrivo a Milano. Se ne parla in particolare perché nel 2024, quindi diciamo domani mattina, partiranno ufficialmente a Milano i lavori per le prime aree dedicate ai taxi volanti, due vertiporti nelle zone centrali di Milano e altri due tra Linate e Malpensa, dove ci sono già gli aeroporti, che consentiranno di lì ad un paio d'anni di atterrare in aeroporto e raggiungere il centro, il capoluogo lombardo, via cielo.
Allora, innanzitutto le auto volanti, le chiamiamo con un altro nome, giustamente, perché meno no, si fa capire che è meno fantascienza,
sì, è vero,
di quello che pensiamo, no? Perché sono i droni.
È vero, in droni sostanza, con i passeggeri a bordo, però.
È la tecnologia dei droni, i cosiddetti droni urbani, che dovrebbero entrare in servizio, come ben hai detto, per i giochi olimpici.
Sì, 2026, proprio i giochi olimpici invernali.
L'anno prossimo cominciano a costruire questi piattaforme, questi porti, che dovrebbero appunto collegare il centro di Milano con i due aeroporti, sì. Malpensa e Linate.
Si aspettano 2.000 passeggeri al giorno.
2.000 passeggeri al giorno, tenete conto che uno di questi apparecchi può portare due passeggeri, non siamo a livelli di risolvere gli ingorghi o di risolvere, però ecco, due passeggeri, sì, che pagheranno all'inizio poco più di 100 euro a testa, sì, per il collegamento dall'aeroporto al centro della città. Se sei uno che ha poco tempo e ha fretta, paghi questa cifra, anche perché se la fai in taxi la paghi comunque, esatto, e fai le colonne, per cui, e si dice che questa cosa però dovrebbe diminuire, questa tariffa dovrebbe arrivare a 70-80 euro.
Prepariamoci
per mettere in comunicazione, ripeto, i due aeroporti di Linate e Malpensa con il centro di Milano. Intanto possiamo ancora malignare col fatto che sia una boutade pubblicitaria, una buttata
per i giochi olimpici. Però vedremo.
Però alla fine, alla resa dei conti, l'anno prossimo dobbiamo cominciare a vedere i cantieri aprire.
Esatto.
E piano piano presentare le tecnologie. Poi nel 2026 noi saremo qui comunque a dirvi: bufala, fake o non fake?
Ne parleremo. Intanto ci accontentiamo del treno dell'amore, il Love Train, per non fare quella faccia che mi spaventa.
La meteo con Caffè Chicco d'Oro e le sue capsule compatibili in alluminio. chiccodoro.ch.
Il tempo previsto fino a stasera: nei grigioni nuvoloso e questa mattina qualche fiocco di neve, al sud in parte soleggiato e ventoso, altrove abbastanza soleggiato e al nord freddo. Domani al nord nuvoloso e freddo e di tanto in tanto qualche fiocco di neve, al sud e nelle Alpi abbastanza soleggiato. Sono le 8.09, di nuovo buongiorno a tutti, Rauseo Riva 7.20, ancora fino a domani, poi da lunedì lo possiamo anticipare, l'altra coppia Savoia-Fusetti torneranno a questi microfoni in questo orario della giornata, quindi li ritroverete, so che ci sono degli affezionati che, insomma, che quotidianamente ci chiedono, Savoia-Fusetti quando torna?
Ve lo diciamo, non è un pettegolezzo di mercato,
no,
è ufficiale,
vero.
Notizia ufficiale, hanno firmato il prolungamento.
Volevo chiederlo anche a ChatGPT, l'intelligenza artificiale,
no,
ma
non
parlano
posso
di attualità, quindi non potrebbe sapere che Savoia Fusetti torneranno esatto lunedì. Però cosa abbiamo chiesto? Allora, contestualizziamo, ogni giorno ormai c'è una notizia
su ChatGPT, lo facciamo.
Ne parlano anche i nostri cugini di SRF, fra poco ve ne parliamo in maniera dettagliata. Diciamo cosa fa l'intelligenza artificiale ChatGPT.
Nel frattempo dovrebbero averlo più o meno capito tutti i ascoltatori. No, risponde, non fa tutto.
Fa tutto, scrive saggi, crea concetti. di qualsiasi tipo, programma codici, risponde a email, scrive domande di lavoro, ti fa il curriculum se vuoi.
Fa tutto
quella
roba.
Quello che vuoi.
Tutto ciò che si può esprimere in linguaggio naturale è in grado di fare.
Esatto, noi gli abbiamo chiesto durante il notiziario, ho posto questa domanda su suggerimento di Paolo Riva.
Ci tengo molto, che perché hai fai delle domande veramente stupide.
Sì, è vero, io perché è un gioco.
Vuoi provocarlo.
Esatto, lo provoco.
Invece dico, raggiungiamone i limiti.
Esatto.
Poi non li sfioriamo neanche.
E Paolo mi ha fatto scrivere: la tua tecnologia crea problemi di plagio? Che è una domanda intelligente.
È la domanda di questi giorni.
Esatto.
È la domanda di questi giorni.
E cosa mi ha risposto il tipo qui? Cioè, coso qui, ChatGPT. Il plagio, scrive, è un problema che può essere causato dall'utilizzo di qualsiasi tecnologia che consente di generare contenuti automaticamente, come i modelli di linguaggio, come me. Quindi vedi che
sì,
è un tipo.
Parla, certo.
È un tipo. Tuttavia,
o
una tipa, è vero. Tuttavia, è importante utilizzare tali strumenti in modo responsabile e citare sempre le fonti originali. Inoltre, virgola, alcune funzionalità dei modelli di linguaggio come me possono essere utilizzate per rilevare il plagio o aiutare gli utenti a evitarlo. Punto.
Ti capì?
Hai capito.
Per cui c'è un pezzettino di risposta, ancorché molto vaga, ma ripeto, la domanda, domanda era molto vaga, molto ampia.
Però
ma
cosa fa? Perché ne parliamo? Perché ne parla SRF, e proprio dal sito di SRF che abbiamo colto questa notizia, sta scuotendo un po' le scuole e le università.
Abbiamo già detto, sì. però ci sono degli aggiornamenti.
Sì, nel Canton Basilea, nella scuola secondaria di Esch,
sì, Basilea Campagna.
Campagna, l'insegnante di storia ha posto a ChatGPT, al chatbot, così viene detto, sì. No? Robot artificiale, robot testuale, le stesse domande della lezione che lui teneva.
Sì.
E ha detto: ho ricevuto risposte quasi perfette.
Pressoché perfette.
Pressoché perfette. Il problema, dice il docente di storia, che ha anche un nome, adesso lo trovo, Jan Kirchmeier.
Sì.
Dice: il problema è che a scuola abbiamo sempre dei compiti che vengono scritti anche a casa e che poi devo valutare. Ora può succedere che finiamo per correggere i documenti che ChatGPT ha scritto. Scoprire se un testo è stato copiato da qualche parte è praticamente impossibile, questo perché ChatGPT risponde a ogni domanda in modo diverso e genera ogni volta un nuovo
testo diverso. E questo tra l'altro è un pregio. Naturalmente non è un pregio se vogliamo identificare l'uso, chiamiamolo così, truffaldino di questa, di questa tecnologia. A tal guisa,
sì?
L'Università di Basilea, sì? Messa sul chi vive da tutto questo bailamme,
sì, di
notizie relativo a ChatGPT, ha messo in piedi quello che si fa nei tempi moderni che stiamo vivendo, ha messo in piedi un
gruppo di lavoro.
A quanti gruppi di lavoro avete già partecipato? Esatto. E cosa hanno risolto i gruppi di lavoro? Vabbè, c'è un gruppo di lavoro dell'Università di Basilea,
sì,
che si mette al lavoro proprio in questi giorni, in queste ore, potremmo dire, per trovare delle risposte a queste questioni. In America, a New York, per esempio, ci sono delle scuole che hanno, come prima soluzione, bloccato l'accesso al sito di OpenID,
sì,
che è il sito che dà accesso al chatbot, no?
Sì.
A queste chat, che però non è una soluzione.
No, perché, loro lo dicono.
Come ci insegna Danny Rauseo, l'accesso si fa attraverso il cellulare.
Sì.
Cioè, per cui non è
che puoi proprio vietarlo.
Puoi bloccare.
Però loro dicono, quelli del gruppo di lavoro che in realtà si sono già riuniti, hanno detto: bisogna imparare ad usare correttamente questo, perché potrebbero essere di grande utilità e farti risparmiare del tempo.
Anche qui, faccenda già detta, torneranno di gran moda le interrogazioni.
A orale.
E certo, perché tu dici: puoi aver fatto generare il tuo testo,
ma l'interrogazione devi averla dentro la testa.
Ti faccio due domande su quel testo lì, certo, e becco subito se l'hai scritto tu.
Sarà proprio così.
O se hai barato. Per
cui sarà così.
Tornerà di gran moda l'interrogazione.
Sì.
Oggi interrogo Rauseo la lavagna.
Va bene. Intanto i nostri ascoltatori ci danno informazioni via WhatsApp. Doro scrive: Carasso, direzione Bellinzona, sì, colonna. E quindi grazie per queste informazioni preziose a quest'ora per chi viaggia sulle nostre strade e che ascolta Rete 1 e 720. E adesso si gode gli ABBA con Voulez-vous. Ti va? A te piace?
Bella, gli ABBA. Sì,
sì, ti piace. Giving out a spark, cross the room, your eyes are glowing in the dark. 8:18, abbiamo scoperto che Paolo Riva ama gli ABBA e Voulez-vous l'ha ascoltata con molta attenzione. Però ti ho chiesto, ma tu a casa, adesso parliamo di te, so che non ami parlare di te,
no,
ma hai dei vinili? No. Non hai mai avuto la passione di avere il giradischi, lo stereo?
Già non sono un grande appassionato di musica.
Sì, in generale.
Non lo sono mai stato, per cui neanche quando il vinile era il supporto, c'erano le cassette anche. E sono stato uno che ha collezionato, che ha posseduto grandi quantità di musica. Per cui no, non ho posseduto dei vinili e non ne posseggo tuttora.
Sì, perché
sono
vinile,
totalmente fuori moda.
Il vinile, che forse per i più giovani non dobbiamo specificare, sono i dischi proprio
plastica,
quelli rotondi. Bisogna spiegarlo quasi. Perché guarda che molti non lo sanno.
No, guarda che i giovani l'hanno riscoperto.
Infatti c'è stata un'analisi: negli ultimi 50 anni sono stati utilizzati molti formati musicali diversi che rispecchiano, diciamo, il passaggio della società dall'analogico al digitale. Andiamo negli Stati Uniti, dove hanno fatto due conti per genere. Fino alla fine degli anni 80 il vinile ha dominato l'industria dei formati musicali.
Era quasi l'unico, sì. Cioè, le cassette, ma
20 miliardi di dollari all'anno era il ricavo. I dischi di Born to Run di Bruce Springsteen o di Dark Side of the Moon dei Pink Floyd erano tra gli album
ma più anche lì. Tutta la produzione della Deutsche Grammophon, perché noi parliamo sempre solo della musica, diciamo così, leggera, anche se poi c'è musica leggera che non è tanto leggera, e invece no, c'è tutta la classica che
vero
che
anche quello. Poi forse dicevamo, se siete millennial o più giovani potreste non aver mai sentito parlare di un supporto chiamato Stereo 8.
Che belle le Stereo 8, erano i cassettoni,
le cassette
quelle grosse, le cartucce,
sì. È bravissimo, chiamare. Quasi delle cartucce.
Delle cartucce.
Ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della musica anche quel supporto lì,
anche perché i player, cioè gli apparecchi che servivano per suonare, erano
anche
fra i più rubati della storia dei furti.
Poi ci sono le cassette, le audiocassette. Sono arrivati i CD, pubblicato per la prima volta nel 1982, il compact disc sviluppato da Philips e Sony.
Vogliamo dire che il mini disc non ha avuto successo?
Non ha avuto. I mini disc erano questi.
È un incrocio fra la cassetta.
Bravissimo. E dentro, però, c'era una specie di piccolo CD che girava.
Poi c'è
tutta l'era liquida, chiamiamola così. Dagli anni 2000 i CD hanno iniziato a essere sostituiti dai download, dagli streaming digitali e da tutto quello che. E quindi ciao CD.
Cioè la fruizione della musica senza il possesso di un supporto.
Quindi il lancio di piattaforme. L'hai detta, adesso me la segno. Il lancio di piattaforme tipo Spotify nel 2006, diciamo, ha aumentato questa roba.
iTunes, Music.
Veniamo alla classifica dei formati musicali e i ricavi del 2021.
21, dunque gli ultimi dati disponibili.
Esatto. Primo posto lo streaming. Quindi 11,5 miliardi di dollari.
Che dunque è la musica che ascolti senza scaricarla, cioè l'ascolti da un server.
Sì, sempre nel 2021 al secondo posto, attenzione, il vinile. Ecco
il
perché
vinile,
non muore mai.
Hai capito? Il vinile prima, perché non bisogna fare attenzione. Lo streaming è una cosa, il download, cioè il fatto che scarichi la musica sul tuo supporto, è dietro il vinile.
Vero.
Cioè ha fatto meno cifra d'affari del vinile. Il vinile ha fatto più cifra d'affari di quello.
Vero. Diciamo che la cifra è di $1 miliardo, il dato più alto dalla fine degli anni 80, quando c'era il boom.
2 miliardi.
Poi al terzo posto c'è comunque il CD, anche se compri un'auto adesso l'autoradio non è munito neanche del
CD
posto.
No, CD è finito.
Poi al quarto il download, ma appunto lo streaming è maggiore, perché il download non è che ti scarichi la canzone, il file, e lo tieni lì
in
computer. Tu fai così.
Io faccio così, sul telefonino li scarico.
E comunque è interessante questo dato del vinile. Noi
molto
siamo
interessante.
È anche molto. Il suono dicono che è molto migliore anche perché è più pieno, però non sono un tecnico audio.
Genera anche tutta una questione legata alla riproduzione, poi giradischi, impianti di amplificazione, poi dopo lì si va nell'audiofilia.
Sì. Dovremmo chiedere ad Andrea Colosio e ai tecnici audio che sanno di che cosa parlano, non come
anche
noi.
Anche al collega Stefano Roncoroni di Cult Plus.
Vero, perché lui
è un audiofilo.
Ne sa. Audiofilo?
Audiofilo.
Mi fa paura questa parola.
È un termine, si chiama audiofilo.
Va bene, è audiofilo.
Non è una parolaccia.
Ah no, mi piace audiofilo. Adesso ascoltiamo Francesco De Gregori su vinile. No, scherzo. Ha schiacciato un pulsante, è partito una cosa liquida, come si dice. Si intitola Titanic, però c'era anche il vinile, c'era anche il CD e anche l'audiocassetta, credo.
La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto.
capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, pensò magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
E andiamo proprio in America,
si va in America,
come
certo,
dice De Gregori.
Ma non per sposarci, ma per sentire voci critiche, molto critiche, di persone che ne sanno,
sì,
relative al rapporto fra i partecipanti al World Economic Forum, dunque al WEF di Davos,
sì,
e la stampa, ecco, i media.
Perché, ne parla in particolare l'ex direttrice del New York Times, non un giornale qualunque.
Qualunque no, l'ex direttrice Jill Abramson, sì, direttrice del New York Times dal 2011-2014. Lei dice...
non mi piace il modo con cui l'ex mio giornale parla del forum di Davos, e nemmeno il forum le piace, l'ha definito così. Adesso accendiamo la luce rossa della censura. Era ed è ancora, virgolette, quindi l'ha detto lei, era ed è ancora un circolo di onanisti. Ha detto questa frase, certo, gli americani, certo, parlano così, sono diretti. Ha descritto i rapporti di convivenza e convenienza tra giornalisti e manager che partecipano a Davos.
Soprattutto questi ultimi, naturalmente, sì, naturalmente è così in ogni grande evento, la stampa e i media compiacenti sono più benvenuti rispetto a quelli critici, tant'è che a Davos le voci critiche sono al di fuori del forum. Comunque, lei parla proprio del suo caso, del caso del giornale che lei ha diretto,
sì,
tra l'altro Gila Brams Johnson oggi si occupa di analisi dei media, dunque non è che è uscita da quel mondo, anzi
lo approfondisce,
però, lo guarda però da un'altra angolazione. E cosa ha detto? Cioè, mi rendo conto che da quando io me ne sono andata dal New York Times, aumentano i contributi e soprattutto i contributi favorevoli del mio ex giornale nei confronti del World Economic Forum. E dice, ma perché succede questo? Succede perché vengono intervistati questi personaggioni dell'economia, della politica e questi decision maker, no? Che vedono il loro nome sul New York Times, dunque prestigioso. Poi il New York Times stesso va a chiedergli, ma verrebbe mica a fare una conferenza di quelle che organizziamo noi come...
A gratis quasi.
No, a gratis, non preoccupati che è un bel business. Però è un bel business da tutte e due le parti, nel senso che i biglietti per queste conferenze
costano
un sacco di soldi. Esatto. Per cui praticamente quello che dice Jill Abramson è che è tutto un magna magna e lei è una che non gliela manda a dire.
È esattamente questo, non le manda a dire. Adesso 7.20 termina qui, spazio a Modem con Verena Sabo. Ciao Verena.
Ciao, buongiorno.
Si torna a parlare anche del caso della Casanziani di Sementina.
Diciamo che prendiamo spunto, lo spunto d'attualità è quello, ma noi vogliamo portare lo sguardo verso il futuro del vivere e del gestire le case anziani in Ticino.
Buon lavoro a voi. Paolo Riva, Danny Rauseo vi augurano un'ottima giornata. 7.20 torna domani.